una novità, spero che il Signore e lo Spirito Santo vi aiuta. Ecco, con queste catechesi che sono state introduttive, stiamo cercando di introdurre, per capire, stiamo cercando di farti entrare nella scrittura, farti entrare nella parola, perché questa parola, molti di voi, non gli dice niente, è una parola che sta qui, si legge, ma con la tua vita non ha niente a che fare. Allora queste catechesi servono per aiutarti a farti entrare, che qui ci sei tu. Tu stai qui, in questa scrittura, tu stai qui dentro. Perché se stai fuori, stai fuori dalla salvezza, stai fuori dalla felicità, stai fuori dalla vita eterna. Devi stare qui dentro, come Marta e Maria. Per questo abbiamo iniziato Pietro. Pietro, ad un certo punto della sua vita, che cosa vede? È stato con il Signore, ha visto miracoli, ha visto prodigi, ha visto cose grandi nella sua vita, ma che cosa è successo a Pietro? Una volta che Cristo è morto e poi non l'ha visto più, ha detto: beh, ora è finita quella vita, c'erano 7 discepoli, ora la mia vita, vado a pescare, cioè la mia vita ormai me la dà il mio lavoro. Ecco, Pietro di nuovo. Allora, abbiamo detto l'altra volta, abbiamo messo io qua, vi ricordate? Un pennarelletto così ho preso. Ho messo io, questo io che tu ti alzi ogni mattina, che sei tu che pensi alla tua vita, sei tu che ti devi andare a lavorare, sei tu che devi darti da fare, coraggio, darti da fare. Questo è quello che Pietro dice, vado a lavorare. Ma che cosa succede a Pietro questo? Che va a pescare e fallisce. Quella notte non prende niente. Si presenta a Cristo e gli dice: ti puoi fidare di me? Ecco, non sto a spiegare tutto di nuovo la catechesi, se no ci vorremmo altre 5 ore qui per pagare. Ma una sintesi, per qualcuno che è nuovo e per qualcuno che ancora non è entrato in questa parola, qua, che io stasera vi voglio portare qui dentro, vediamo se ci siamo qui dentro oppure no. Qui io, questo io, e Pietro. Dici: no, non ho preso nulla. Bene, dice Cristo, butta le reti a destra. Ecco, si fida, butta le reti a destra e la sua, quella quantità di pesci è una cosa enorme, che dice la scrittura che le reti erano talmente piene, era la pienezza. Pietro pesca, è il Signore, dice, è il Signore. Ecco, si fida. E qui abbiamo detto che significa buttare le reti. Allora, che significa buttare le reti a destra? Ha detto che significa buttare avanti. Forse abbiamo iniziato prima, no? E avanti, siamo ancora sul mezzo riassunto e mezzo siamo qui. Allora, e poi abbiamo fatto l'altra catechesi, quella di Marta, anche Marta si dava da fare, lei pensava che la sua vita dipendeva dal giudizio degli altri. Quanti di voi abbiamo vissuto e viviamo la nostra vita dipendendo dagli altri, dal giudizio di tuo padre, di tua madre, che ti hanno messo addosso, che sei importante, e dipendiamo come Marta, dipende dal giudizio d'altri, che lei si deve dare da fare. Poi soprattutto ho detto che è la primogenita, lei aveva il peso della responsabilità. Poi tutti, parecchi, non so chi è primogenito qua, parecchi, avete il peso della responsabilità, no? Mi sentite addosso sto peso, deve dare il buon esempio. Che ti hanno detto papà e mamma? Deve dare il buon esempio, deve dare e tu sì, devo dare il buon esempio, devo dare il buon esempio. E quello ci avevi, quel moccioso del fratello, della sorella, un calcio, quante volte l'hai fatto, però dovevi dare il buon esempio. E tu sei cresciuto con questo buon esempio, questa fatica, la fatica di Marta, che alla fine scoppia. Non ti importa che mia sorella, Maria, Maria si sente la parte migliore, ha ascoltato il Signore. Tu ti dai tanto da fare, Ecco, pensando che la vita gli viene da farsi. Ecco, questo io. Allora, questo io ha questo problema e non passa mai da questa parte, ho detto. Questo io deve passare da questo. E Marta e Maria devono fare il salto, devono incominciare a vedere la vita non più secondo il loro io esisto, io penso alla mia vita, io esisto. E vi ho detto quella, la famosa che dico sempre, quella per capire chi c'è stato a New York, la statua di Atlante che si trova sul grattacielo di Rockefeller, dove Atlante porta il mondo sulle spalle. E di fronte c'è la cattedrale, c'è un crocifisso. Un Cristo crocifisso. E Atlante che... questo è questo io che porta il mondo sulle spalle. È lui. È lei. Io mi intendo io, donna e uomo. Qua. È lui che porta avanti sulle spalle. E allora deve passare. E invece Cristo... E qui ho messo Cristo da questa parte... Cristo si lascia portare, un crocifisso che porta, si abbandona da figlio, ha vissuto da figlio, non è un re. Ecco, tutta la nostra vita sta in questo io. Che cosa succede a questo problema della io? Questo ego, perché c'è questo io? Noi chiamiamo, dice San Paolo, questo io uomo della carne. L'uomo della carne, quest'uomo della carne ha una sua vita. Qual è la tua vita? Qual è oggi? Qual è? Secondo te ciò che ti ho detto di farti questa domanda, cosa ti dà la vita? Perché in base a ciò, a cosa ti dà la vita, tu orienti tutta la tua vita, orienti tutta la tua esistenza. Tutto il tuo modo di pensare, tutto il tuo modo di agire, orienta tutto ciò che ti dà la vita. Se la vita ti dà il lavoro orienta tutta la tua vita, devi cambiare, tanta gente cambia, eppure è giusto, non sto dicendo questo, io sto dicendo dove pensi che tu ti stia la vita. Quanta gente emigra perché non trova lavoro, ma non ha lavoro, perché tutta la sua vita è orienta e cambia radicalmente la sua vita, cambia il modo di pensare e di fare, la vita. Naturalmente, quindi, se sa dove sta questo uomo la vita, tutto orienta, naturalmente deve cercare la via che conduce alla vita, o no? La strada, la via. Per fare soldi, che deve fare? Ognuno ha la sua via, il suo modo di fare. Vai a giocare, alcuni pensano di andare a giocare, che fanno non so che cosa, orientano, oppure il lavoro, carriera, fare più soldi, quello che sia. Cioè, tu c'hai, se la vita sono i soldi, la vita sono i soldi, anche la vita, tutta la tua vita sarà orientata a cercare la via dove farai i soldi. Dove fare i soldi? Perché naturalmente pensi che questa è la... Pensi che questa è la... Verità. La felicità, ecco il tuo comandamento, ecco che qui ora poi arriviamo alla prima parola. Qual è il primo comandamento? Oggi la lettura ci aiuta pure oggi. Qual è il primo comandamento? Se il tuo primo comandamento è fare soldi e la vita, perché qual è il primo comandamento? È quello che mi dà la vita. Il primo comandamento, sai qual è? È quello che ti dà la vita. Qual è il comandamento? Per fare la vita chi me la dà? Lo sport. Tanta gente fa lo sport, anche da piccolino, da quando inizi con tuo figlio, a fargli credere che si diventa il grande calciatore,
e tutta la sua vita essere calciatore, 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 tutta la sua vita lo riempi. Allora a fare allenamenti, lo porti sulla strada, lo porti a fare al club, al club da Juventus, al club da Roma, al club da quella, e se poi se non lo fanno giocare, devi pagare per farlo giocare, e tuo figlio che non fai, quante, come dite, piace, quante cagnare senti dire dai genitori, e mio figlio se lo merita, e mio...
Ma perché? C'hai una perversione della vita, verità è la verità, hai falsato la verità. Infatti quando Cristo si presenta, come si presenta? Io sono la vita, io sono la via, io sono la verità. Ecco, se tu vuoi avere una vita felice, perché quest'uomo della carne è condannato a vivere una vita falsa, come Pietro, come Marta, una vita falsa, finché non incontra Cristo viveva nella falsità, perché l'hanno ingannato. Ecco se, allora qual è oggi la parola che il Signore ci dà a tutti quanti noi. Per questo dice, allora, ma io come faccio? Questo io che è l'uomo della carne, che io domani mattina mi sveglio, sì sì Don Pietro, tu sbagli, ma io domani mattina devo portare il pane ai miei figli, devo andare a lavorare, e io se non lavoro, io non mangio. Infatti dice Cristo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, no? Ma noi questo l'abbiamo pervertito, sì sì, ma anche di pane vive l'uomo, non solo di parola di Dio, l'abbiamo cambiata noi. Perché quest'uomo della carne non ce la fa a passare da questa parte, per questo Cristo è venuto a tirarti fuori. Cristo è venuto, non sei tu a cercare Dio, è Cristo che si sta cercando, che stai venendo qui. Anche io non so perché faccio queste catechesi, tante volte non le volevo fare, ma basta, non le faccio più, non lo so cosa, però sempre mi ritrovo a buttare pure io le reti, sempre, di nuovo a buttarmi, perché quest'uomo della carne non può, è condannato, quello che dice San Paolo, chi mi libererà di questo corpo che è votato alla morte? Se io vedo il bene, cioè vedo la mia vita, perché tu e io e te abbiamo quest'uomo della carne, sa che la sua vita è la realizzazione, che sa che la sua felicità è realizzarsi, è donarsi, ma trova nella sua interno, dice San Paolo, una legge che è contraria, che lo porta a odiare, che lo porta a detestare. Allora dice, chi mi libererà di questo corpo che è votato alla morte? Se mi sono rese grazie a Gesù Cristo, ma San Paolo ha sperimentato in Gesù Cristo nella sua vita. Allora ecco, che Cristo si presenta, Lui è la vita, Lui è la via, Lui è la verità. In Cristo, vedete, ma devi passare da questo io ego, devi passare a Cristo, a un tu, a donarti, questa è la vera felicità. La vita è donarti. La verità è donarti questo. Questa è la felicità. Amare Dio e amare il prossimo, questa è la felicità. Fai questo e vivrai, questa è la felicità. Ecco, per questo vi invito a entrare in queste 10 parole. E vi ho detto, la catechesi, l'ultima volta, è quella di Ezechiele. Ma io come posso fare questo? Devi fare un'esperienza. Devi fare un'esperienza, sai qual è l'esperienza? La prima esperienza qual è che ti dico questa sera? Che tu non conosci Dio. Tu non conosci Dio. Ma va. Non conosci Dio. Ti devi far mettere in crisi stasera. Che non pensi di conoscere Dio, ma non conosci Dio. Tu devi avere un'esperienza. Per questo, questa esperienza, vedete, la fa Cristo con Nicodemo. Sapete chi era Nicodemo? Un capo dei farisei, uno dei capi dei farisei. Nicodemo conosceva la legge, conosceva la parola, ma aveva capito nella sua vita che quella amare Dio e amare il prossimo nella sua vita, che sono la sintesi di queste 10 parole, non ci riusciva. Non vedeva che la sua vita era incompleta. Io spero che anche tu, se la tua vita vedi che è incompleta, ti sei sposato per avere la vita, ti sei sposato per avere quel lavoro, ti sei portato a farti quel lavoro e vedi che sei insoddisfatto. nonostante che lavori, nonostante che ti dai da fare con tuo marito, con tua moglie, con tuo marito, ma non perché è cattivo tuo marito, che è cattivo tua moglie, può succedere anche questo, o con i tuoi figli, non può essere succedere anche questo, ma dentro di te c'è una insoddisfazione, non è la vita piena. Quello che c'aveva Pietro non c'aveva la pienezza e pensava che ti devi dare da fare, devi conquistare l'altro, devi conquistare il mondo, devi conquistare la simpatia dei tuoi amici. Quante tanti che noi facciamo quell'io mostruoso che ci abbiamo dentro di noi, quell'io della carne, che abbiamo siamo fatti simpatici con gli amici per attirare l'attenzione degli amici, per attirare l'attenzione dei parenti, per essere qualcuno, per realizzarci, perché questo io non può morire. Non può morire, non vuole morire. Ecco allora, e dicevo, quest'uomo Nicodemo, scusate ogni tanto, non so se mi seguite? I nuovi dice, beh, vediamo stavolta, vediamo più poi. questo Nicodemo va da Gesù di notte. Perché va da Gesù di notte? Perché ha paura del giudizio degli altri suoi fratelli. Fariseo, aveva la legge, va da questo Cristo che è un sobillatore del popolo, che si sente parlare male, che fa miracoli, che dice che Dio è suo padre, è un eretico. Però lui aveva capito che quest'uomo, Cristo, ci aveva qualche cosa profondo da dire. E siccome aveva paura, andò da Gesù di notte a cercare la vita. E guardate che il dialogo stupendo è quello che facciamo anche noi. Che vi ho detto stasera, che vi devo buttare via le maschere. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte. Come voi siete venuti qui, no? Non è tanta notte, la dovevi fare verso mezzanotte questa cammina. E gli disse: Rabbì, sappiamo che sei un maestro. Ma vedete che succede di notte? I ladri si muovono di notte. A Movida, quando è? Di notte. I ragazzi si ubriacano di notte, si drogano di notte. La notte. Perché la notte? Abbiamo festeggiato. Non so se avete festeggiato, spero di no, però se l'avete festeggiato, il Signore misericordioso, guardate. Halloween, no? I mostri, a zucca, a cosa, perché? Perché vogliono festeggiare questo? Per esorcizzare la morte. Il mondo ha paura, vuole esorcizzare la morte. Alcuni fanno pure i giochi, vanno nei cimiteri. Qualcuno è morto, gli ha preso un infarto perché andava per sfidare, non so se vi è capitato, tante compagnie, amici, dice, vediamo chi è più coraggioso, andiamo al cimitero di notte. Alcuni fanno queste cose qui, oppure fanno sedute spiritiche per invocare i morti, per invocare la... Terribile, non ci credono in Dio a queste cose diaboliche e si vestono di mostri, di diavoli, di cose, per esorcizzare la notte, ecco, la notte, anche Nicodemo andò così per esorcizzare la notte, per la paura. Di notte gli disse: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Ecco, riconosci che c'è qualche cosa in lui che è da Dio. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non fosse con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Risponde tutta un'altra cosa. Gesù e Nicodemo disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e senti la sua voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Parola del Signore.
Chi ha detto che uomo? Carne. Che dice Cristo? Chi è nato dalla carne è carne. Quest'uomo deve rinascere dall'alto, da acqua e da spirito.
E dov'è noi? Dove il cristiano rinasce dall'acqua e dallo spirito? 5 punti. Dove rinasce?
Dal fonte battesimale, figli di Dio, si rinasce. Qui siamo figli della carne, quel che è nato dalla carne è carne. Questo uomo qui dentro deve morire. Questo io che fa fatica a cercare la vita, a cercare la vita nei soldi, a cercare la vita nella stima degli altri, a cercare la vita nell'affetto degli altri, a cercare la vita, e violenta anche l'altro. Quante volte noi facciamo violenze sugli altri? Se tu sei un affettivo, la tua verità è l'affetto di tuo padre, l'affetto di tuoi figli. Quanti genitori per comprarsi l'affetto dei figli gli vogliono fare la casa, gli vogliono fare questo e tutti, e poi magari il figlio, una volta fatta la casa, no? Papà, mi vengo a casa e me ne vado.
Come? T'ho dato tutto e te ne vai?
Sì, perché il padre pensava che potesse conquistare l'affetto del figlio, tenerlo a guinzaglio per tutta la vita, per la casa che tu gli offri o per i soldi che gli offri. Ma quando, bene o male, che quel giorno è arrivato, che quel figlio t'ha tagliato il guinzaglio, ha detto: papà, dei tuoi soldi me ne frego. Cioè, si è rimasto male. Ecco, ma dovevi essere messo, questo io doveva essere messo nella verità. Per questo molti di voi, quante va picchiata la vita? Ancora noi. Ma a molti di voi ancora la vita non va picchiato bene. Non va picchiato bene. Non t'ha picchiato bene. Perché chi può ora ascoltare chi è stato picchiato bene? Chi ha falsato la verità, si è buttato nel matrimonio, ha visto non che il matrimonio è male, ma che il matrimonio non risulta quel io che lui cerca. Se questo io sta scappando, sta cercando la vita nel matrimonio, per esempio. Una ragazza sta cercando la vita nel matrimonio, è il primo ragazzetto che gli capita per scappare da suo padre e sua madre, tante volte vanno così, il primo che capita, e poi si butta in un ragazzetto, in una ragazzetta, che all'inizio chissà che si accorge, ma poi scopre che quell'uomo e quel ragazzo, quella ragazza, non la pensa come lei, non è come lei, e si trova a lasciarlo. Quello che sta succedendo oggi nei ragazzini, hanno un vuoto, questo ego aumenta nella loro vita, ego, una società come soprattutto individualista sta portando l'uomo a questo ego, sta aumentando sempre di più l'ego. Ecco perché sono i ragazzini, perché ognuno c'è il suo cellulare, ognuno c'ha la sua macchina, ognuno c'è il suo motorino, ognuno c'è, questo ego così talmente ingrossato, diciamo così, anche dalla società, anche dal modo di fare, dalla vita, ognuno c'ha, oggi c'hanno la paghetta, oggi c'è il ragazzino gli era data la paghetta, l'altra volta sentivo i genitori, no, il ragazzino ha la paghetta, sì, penso che pure voi gliela date, no? Non so quanto gli date ai vostri figli, 30, 40, 50 euro, così, hanno la paghetta. Lo fate o no? No, non mi interessa. Però è quello che succede. È quello che succede. Succede che questo io in questo momento sta talmente aumentando, ecco che un ragazzino non può accettare un fallimento, con cui la ragazza lo lascia. Perché questo io ha messo tutta la verità in quella ragazza. La sua felicità è stare con lei. Ma se lei un giorno gli dice che non vuole stare più, la storia comincia a menarla, a violentarla psicologicamente, sotto casa, a fargli gli dispetti, finché arriva, abbiamo visto dove siamo arrivati. E, no, e tu non sei esente, i vostri figli, i vostri nipoti non sono esenti di questo, perché loro non lo capiscono, loro non sanno perché soffrono, loro soffrono l'inferno. Questo uomo qua che vive nella carne soffre l'inferno della sua vita, perché la sua verità è falsata, sta sbagliando bersaglio. Il peccato, che cos'è il peccato? Peccato significa che non arriverai mai al bersaglio, non arriverai mai alla verità, perché stai sbagliando la verità. Ecco perché Cristo dice: io sono la via. Non sta dicendo io sono una via, non sta dicendo io sono una verità, io sono una vita. Sta dicendo: io sono. Quello io dove mettere con Cristo. Allora il tuo io in Cristo è. Senza Cristo è soltanto un io orfano, che non è, deve vivere la sua vita da solo e non ce la fa a portare avanti la sua vita, la sua storia. Ecco, quest'uomo Nicodemo deve buttarti in quella fonte battesimale. Questo è l'invito, cioè fare esperienza di Dio deve rivivere il tuo battesimo. Questa è la Chiesa. Come può un uomo, quando è vecchio, ma dopo devo rinascere? Sì, deve rinascere dall'acqua. Ti deve buttare di nuovo in quella piscina. Ma io l'ho fatto il battesimo. È rimasto lì, morto. Il tuo battesimo è rimasto morto. Per questo ci sono queste catechesi. Per riprendere di nuovo il tuo battesimo. Far rivivere in te di nuovo quel battesimo che non hai ricevuto, quelle catechesi, tu hai ricevuto quello. Perché quest'uomo della carne deve essere affogato, deve morire, e tu non vuoi morire. Sepolti con Cristo, morti, sepolti con Cristo e risorti con Lui. Questo è quello che annuncia la Chiesa. Quell'uomo della carne deve morire. Non che non deve morire, deve morire. Quell'ego, io mi importo, io esisto. Perché quelli che vivono, dice San Paolo, non vivono più per se stessi. Questa è la condanna che ci tocca all'uomo di oggi. La condanna di vivere tutto per se stessi, dandosi piacere. Piacere in tutto. Quello che sta succedendo oggi, qual è? Piacere in tutto. Qui entriamo in un... Non voglio entrare nella psicologia, ma è in questo problema enorme. Oggi l'uomo vive istintivamente: io faccio ciò che mi piace. Anche una madre oggi non mi va di cucinare, non cucino, non mi va di fare, non cucino istintivamente. Se anche nella psicologia ci sono, sapete, ci sono tre Ci sono tre passi, si legge lead sarebbe l'istinto in psicologia, lead, cioè noi agiamo istintivamente, c'è questo istinto che vogliamo cercare la vita, questo istinto, e oggi si trovano, tante persone si trovano in questo istinto, animalesco si chiama questo, istinto animale. Quello che so dice, mi fai fare l'amore? Tam, come i conigli, ta ta ta, due botte e via. Faccio la cosa. E tante volte non ci sono, istinto. Mi va di fare questo, mi va di mangiare, mangio, quello che sia, mi va di fare quello che mi pare. Diciamo istintivamente, cioè perché abbiamo distrutto l'io, cioè dentro di noi, perché è stato distrutto l'io? Quando si arriva a distruggere l'io, si dice che quell'uomo non è più uomo, non è più donna. Allora la grazia di Cristo non può agire in questa persona.
Perché è distrutta la natura umana. Quello che Papa Francesco chiama, oggi ci troviamo in un campo di concentramento, dove l'uomo è devianato, come si chiama? Non mi dice la parola. Distrutto, va, dalle bombe. Distrutto, bombardato, l'io viene bombardato da io, da internet, dai social, questo è bombardato. La sua natura umana, l'io, non ha più reazione, agisce istintivamente, va a tutto, toglie un ragazzino al cellulare, lo ammazza, alla televisione, toglielo per una settimana il cellulare, va in depressione, o forse anche a te. Quanti di voi, diceva il Papa, quando uscite da casa, il cellulare, la vita, per smecca, ormai è diventato. Se non c'hai il cellulare, il cuore non parte, tu non ti pulsa più. Quindi, sapete che dice la Chiesa, la teologia?
Dice,
la grazia agisce sulla natura. Se la natura è distrutta della persona, prima ti dobbiamo far diventare uomo. Cioè, che significa? Apprezzare la vita. Oggi, qual è il problema serio dell'uomo, dei ragazzi, forse di te, che disprezzano la vita? Disprezzano la vita. Non si accettano più il proprio corpo. Non si accettano più. Non si piacciono più, non si vogliono bene. Quante situazioni noi anche abbiamo avuto di non accettazione del nostro corpo, l'accettazione della nostra famiglia, non si accettano più. Allora, prima, ecco, queste 10 parole che il Signore dice, devono agire sulla natura, prima devono farti diventare uomo, cioè apprezzare la vita, il dono della vita. Poi, c'è il superio, cioè poi il superio che è l'autocontrollo, perché l'io agisce istintivamente, dice la psicologia. L'io ragiona un po', però a volte anche l'io non è questo autocontrollo che ce l'ha il superio, mi dicono. Cioè, quante volte con tua moglie hai perso la pazienza? L'io? 1, 2, 3. Poi interviene il superio. Dai che ce la faccio, dai, oggi sono zitto. Il superio, controllo, autocontrollo, controllo. Di nuovo, poi scoppia. È partito pure il superio. Ma tu puoi vivere la tua vita in questo schema più psicologico? Io perché sto facendo questo?
Perché molte persone, invece di andare da Cristo, vanno dall'analista, sostituiscono questi problemi che lo affrontano ogni giorno, che vedono soprattutto molti ragazzi, sapete che ci sono, dopo la pandemia è aumentato in un modo enorme il problema di tanti bambini che non riescono più, soffrono crisi di panico, ansia, e sostituiscono Cristo, questo qui, con l'analista. E non vanno in chiesa, nella fede, come Nicodemo, a cercare la vita. Vanno dall'analista e fanno sedute su sedute. Ma l'analista, te l'ho detto, quando ti arriva, sì, la natura umana, bisogna ricostruire tutta la tua vita. Che cosa ti fa? Un processo su tutta la tua vita. Vediamo, ti fa le sedute e ti fa parlare. L'analista, l'unica cosa è ti fa parlare. Raccontami la tua vita. tu gli devi raccontare, tu, c'è, qualcuno c'è stato? Dall'analista? Questo qui ti fa raccontare tutta la tua vita. Chi era tuo papà, tua mamma, i tuoi fratelli, le tue sorelle, quello che hai avuto, e ti racconta, racconta. Per vedere i nodi che si sono in questo tempo fatti perdere. Ecco, non hai più avuto la possibilità, non gli dai più la possibilità che qualcuno ti possa dire una parola differente. Perché anche il superiore, sì, ma quando arrivi fino a un certo punto che poi scoppi, che nemmeno il superio ti può aiutare, sa che ti dice l'analista, a quanto al superio, ti impasticca. Per essere aiutato ti dà le pasticche. Psicofarmaci si chiamano. Oggi la società nostra, consumistica, che ha tutto sento la vita, non so quanti fanno uso di queste sostanze. Non sto dicendo che non li dovete prendere, se qualcuno li prende. Non sto dicendo, io vi sto facendo un'analisi della situazione, come ci troviamo. Quindi, questo è uno. Forse anche tu ti trovi in questa situazione. Oppure attenti, puoi fare questo transfer, puoi trasferire questo nell'analista con Cristo anche. Attenti, molto semplice, si può pure fare un trasferimento, avere con la religione lo stesso problema che vai dall'analista. E per questo poi la religione non ti aiuta più. Va bene? Ora io vi domando questa sera, in quale situazione vi trovate? Sei in questo io ego? Oppure c'è un'esperienza di Cristo, di Dio nella tua vita? Come Nicodemo, ti sei buttato in quell'uomo vecchio, hai affogato quell'uomo vecchio oppure no? Dove stai? Dove potete rispondere? Cancello qui così. Chi vuole rispondere? Tutti zitti. Coraggio. Tu mi puoi dire, hai un'esperienza di Dio nella tua vita? L'hai conosciuto Dio? Sapete, conoscere Dio significa andare a letto. Ti amo, Signore. L'ha detto oggi il Salmo, che c'è stata messa. Ti amo. Alla persona che ami, che vai a letto, gli dici questa parola. Oggi vedete anche il modo del linguaggio è falsificato, anche nei ragazzi. Prende il cellulare, amo, ti amo, sto sbroccato con te. È talmente sbroccato che l'ha ammazzato, l'ha sbroccato. Oppure lo scrive, lo deve scrivere. Dove abita la ragazza, lo scrive sulla strada. Quante volte trovate sulla strada davanti a un muro, amo, tu per me sei la migliore, senza di te, e poi se ne va con un altro, con un altro, un linguaggio con la doppiezza di personalità, dice una cosa e poi fa un'altra. Quanto troviamo di questo? Falso. Oppure vanno su internet, appena si chattano su internet, chattano, appena ti ho visto, manco l'ho vista, mi sono innamorata di te, ma manco sai di chi sta parlando. E poi fanno questi incontri e poi trovano il carnefice della situazione. Quante situazioni? Dove vi trovate? Dove state? Sapete che ho fatto tutta questa catechesi per vedere se conoscete Dio oppure no. Nessuno vuole parlare.
Vi trovate in questo io o no? Vi trovate qui? O dall'altra parte? Alzate la mano, va, vediamo qui. Chi si trova qui dentro? Arena a destra, ora ho tutta a destra.
Ogni tanto ritorno, e io lo ricordo da sempre.
Chi ha un'esperienza di fede non può, la sua vita cambia, non può essere lo stesso. Non si può fare un po' sì e un po' no. Un po' sì e un po' no. Per farvi capire questo, entro oggi in questa parola e vi chiudo qua. Dio allora pronunciò queste parole, non sono comandi, pronunciò queste parole. Capitolo 20 dell'Esodo. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Parola di Dio. Capite? Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Questo è Dio. Dio, questo popolo ha fatto un'esperienza. Queste 10 parole non gliele ha date all'inizio, gliele ha date alla fine Israele. Ma prima ha dovuto conoscere Dio, Dio l'ha dovuto conoscere, ha visto la sua manifestazione, ha visto come il Signore l'ha portato, come il Signore l'ha aperto il Mar Rosso, come il Signore l'ha tirato fuori dall'Egitto, ha visto come il Signore gli ha dato la manna, come il Signore l'ha dato, come ha distrutto tutti i suoi 7 nemici, che c'è i Titi, i Perizziti, i Jebusei, come li ha visti distrutti, come gli ha dato la terra promessa, ha visto meraviglie nella sua vita. Per questo gli può credere, si fida, si butta. È come se io a te ti dicessi: senti, c'è un crollo economico. Un giorno tu c'è un crollo economico, vai in ufficio, non so dove vai, e gli racconti al tuo collega: mamma mia, che mi sta succedendo? Che mi sta succedendo? Oppure sì, perché dice. Sono degli esempi, che mi sta succedendo? Che ti succede? Guarda, c'ho un crollo economico, devo pagare una cambiale, non so, oggi parlavo di cambiale, devo pagare la cambiale, 5 milioni, a suo tempo, 5 milioni, non ce la faccio, e non mi arriva la boccia a casa, ma devo pagare l'affitto, devo mangiare tutto, non ce la faccio, no. E questo collega, e ti dice, non ti preoccupare. Chiama la moglie, tu dici, ma io colleghi così non l'ho mai visto. Va bene, è un esempio, ma suppone che, diciamo, il collega, questo collega, un giorno deve fare si deve cambiare casa e incontra a questo amico, questo collega, che gli ha prestato, che gli ha dato i soldi, e questo gli dice: senti, sto all'ottavo piano, il mobile non mi entra nell'ascensore e c'ho qui un armadio a 6 ante da portarlo su, mi aiuti? Secondo lui che fa? Perché fa? Se lo fa per gratitudine, perché lo fa? Perché quell'uomo è stato amato. E quello gli dirà, sapete cosa? All'otto piano, ma io per quello che tu mi hai fatto, t'ho scelto, t'ho riporto su, questo ti farà. per la gratitudine, perché quell'uomo quel giorno è stato tirato dalla morte, da un crollo economico, da una disperazione. Quell'uomo l'ha tirato fuori da quella situazione terribile che non sapeva come fare. Allora quell'uomo sarà grato, ma te lo porto io l'armadio. O vuoi su, te lo porto su. O vuoi giù, te lo riporto giù. O vuoi su, te lo riporto su. Lo farà per gratitudine, non per onere, per gratitudine lo farà, perché l'ha salvato. Ecco perché Cristo è il Salvatore, ci ha tirati fuori dalla morte. Ecco perché noi seguiamo il Signore. Ma devi fare conoscenza che il Signore ti ha tirato dalla morte. Se non fai queste conoscenze come Israele, non, a uno sconosciuto non gli obbedisci, a uno sconosciuto non vai e gli prendi l'armadio e lo porti all'ottavo piano. Appena ti dici può porti l'armadio al tuo piano, e che hai trovato a me? Tu lo porti, perché è uno sconosciuto, non è stato aiutato. Così è il rapporto. Ecco, queste 10 parole, se volete iniziare, queste 10 parole, ecco, devi fare esperienza, quella ego, quell'io, deve fare esperienza di un Dio. Come Abramo deve fare esperienza, come il popolo di Israele deve fare esperienza. E questa esperienza nessuna te la può togliere. Poi ci può essere, come si dice, la crisi, non crisi, quello che sia, quello dopo, quello avverrà dopo. Ma quando hai avuto quell'esperienza, che tu sei stato amato, che si... perché lo chiamiamo Salvatore? Io tante volte, questo io dico, Salvatore, ma quell'uomo, da che cosa deve essere salvato? La Chiesa, sapete come inizia ogni mattina? O Dio viene a salvarmi! Da che? Ti prega. Sapete la preghiera, la mattina? O Dio viene a salvarmi! Signore, vieni presto e mi aiuto. Non è un grido assonnecchiato. È un grido che se il Signore oggi non interviene nella vita, io a mia moglie la butto giù dalla finestra. Io, se Dio non interviene nella mia vita oggi, vado al lavoro e faccio un macello. Se Dio oggi non interviene nella mia vita, oggi al primo che incontro gliela faccio pagare. Oggi, se Dio non incontro nella mia vita, gli passo il conto al vicino di casa che non lo sopporto più, che mi inizia i lavori a domenica mattina. Io l'ammazzo, lo ammazzo. Io, se Dio non interviene a domenica, a domenica mattina, se Dio non interviene nella mia vita, non ce la fa. Per questo vi grido, oh Dio vieni a salvare. Signore, ecco, noi cristiani abbiamo bisogno, perché sappiamo che abbiamo una battaglia ogni giorno. Incontriamo persone e possiamo ferirli, possiamo fare. Sarebbe interessante. Quanti di voi andate per macchina, tutti gioiosi, tutti andranno a precedenza, no? Tutti felici. Appena, appena disgraziato, magari è vicino, magari è pure il tuo amico, l'ha mandato a quel paese, perché in macchina lì esce tutto il meglio di noi, quando stiamo nelle macchine, il meglio di noi esce tutto bello, quello io come esce quell'ego. Queste sono queste 10 parole, fare esperienza. E finisco. Io mi ricordo una mia zia, ecco, sempre parlo di questa gratitudine. C'era una mia zia che quando veniva mia zia a casa, zia Tina si chiamava, zia Tina, mi portava cioccolata e non vedevo l'ora che veniva zia Tina. Venivano a casa, ma zia Tina, una festa. Una festa proprio zia Tina, ma, e l'ascoltavo, la cioccolata, ero piccolo, E che c'era l'altra, una mia zia Rosa, la più grande di tutti, lei era responsabile della primogenita di mio padre, di 4-5 zie che ci avevamo, fratelli e sorelle, quella arrivava e dov'è? Non ti portava mai niente. Appena vedevo, non vedevo l'ora di andare, dovevo mettere ordine, tutto appena vedevo. Non appena vedevo, Dio mi ha rovinato la giornata oggi. Secondo te, Dio chi è? Zia Rosa o zia Dina?
Questa che viene in mano di volte.
Ecco, tu hai un'esperienza cattiva di Dio. Hai detto, noi tante volte abbiamo un'esperienza di un uomo che a noi non ci pensa. L'avete detto in una frase, siete in questo video che ci devo pensare io alla cioccolata perché zia Rosa non vada, ma devo conquistare io. Invece di fare questa esperienza, che questa cioccolata il Signore ce l'ha data in Gesù Cristo, ma lo devi sperimentare, che non te la devi conquistare tu. E invece tante volte siamo rammaricati, delusi, anche nella chiesa di impegno, e dobbiamo essere sempre all'altezza della situazione, perché questa cioccolata la devo guadagnare, Dio non me la dà. No, Dio ce la dà. Io parlo della cioccolata, ma sto parlando della vita, in sintesi, della gioia della vita. Dio ce l'ha data in Gesù Cristo, ma soltanto che abbiamo avuto un'esperienza negativa di Dio. Qualcuno ci ha parlato male di Dio, di zia Rosa. Prego. Padre nostro,
che sei in cielo,
sia santo.